Il titolo è "Con Dio vinci sempre". Amen. La storia che oggi analizzeremo è una storia che ha a che vedere con la potenza della presenza di Dio. Di questo oggi tratteremo. E voglio prendere immediatamente con voi una storia. Prima Samuele, capitolo 5. Voglio leggere con voi dal verso 1 al verso 5. L'abbiamo? I Filistei, quindi, presero l'arca di Dio e la trasportarono da Ebenezer ad Asdod. Presero l'arca di Dio, la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. E il giorno dopo, gli asdodei, alzatisi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Il giorno dopo, alzatisi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. La testa e le due mani di Dagon erano mozzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Perciò, fino al giorno d'oggi, i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrano nella casa di Dagon ad Asdod non mettono il piede sulla soglia. Wow, che storia! Noi parleremo di questo spirito, dello spirito di Dagon, di come lavora, di come agisce, ma a noi interessa esaltare oggi la presenza di Dio. Il verso 1 apre i Filistei. La Nuova Diodati dice allora i Filistei. Allora i Filistei, perché? Come conseguenza di qualcosa. Erano i Filistei, rubarono l'arca come conseguenza delle vittorie del popolo di Dio. Il popolo di Dio vinceva. Il popolo di Dio portava a casa vittorie. Allora i Filistei si resero conto di questo, ma guardiamo un attimino chi sono i Filistei. Cosa significa Filisteo? Filisteo significa immigrato, forestiero. Chi sono gli immigrati? Quelli che vengono ad abitare nel nostro territorio. Sono forestieri che abitano originariamente in altri luoghi, in altre case, in un'altra casa, in un altro territorio. I Filistei sono gli abusivi. Sono tutti quelli che arbitrariamente abitano nei nostri territori, abitano le nostre case, abitano nelle nostre famiglie, abitano e vengono per rubare. Ora, i Filistei sono tutti quegli abusivi nel territorio del popolo di Dio che cercheranno in diversi modi di entrare facendoti abbassare le difese. Attraverso distrazione, minacciandoti. Claudio, lo spirito è veramente uno, pazzesco. Ieri lui metteva i versi su proiezione e io tremavo, ma lui ha preso da Prima Samuele 17:2, perché lo Spirito Santo è un Dio d'ordine, mentre io vi prendo Prima Samuele 17 verso 1. Sudato Claudio. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, Efef Dammim, e poi tutto quello che ha detto Claudio. Però si è scordato il verso 1, quindi è giusto che io lo citi. Efef Dammim, quel luogo apparteneva a Giuda. L'abbiamo detto, l'abbiamo predicato. Efef Dammim significa bordo di sangue. Sono quei luoghi che Gesù ha salvato e quella casa che lui ha comprato col suo sangue, nel quale ha messo un muro e una recinzione. Efef Dammim è il bordo di sangue. Quel filo spinato che Dio ha messo a torno al territorio, al tuo territorio. Ma i Filistei sono entrati all'interno di un territorio comprato, di un territorio che apparteneva al popolo di Dio, al territorio di Giuda, un territorio al quale spettava la lode. Il nemico cercherà per rubare, perché il nemico, i filistei, gli abusivi verranno per rubare, ammazzare e distruggere. E la prima cosa che fecero gli abusivi filistei è rubare l'arca di Dio. Perché il popolo di Dio a volte non conosce la potenza della presenza, non conosce quanto è forte e necessaria la presenza di Dio nella nostra vita. Non riconosce la potenza della presenza di Dio, mentre i filistei hanno capito, ma la vittoria, le vittorie che noi stiamo vedendo una dopo l'altra hanno una chiave di lettura, hanno sempre una chiave che è l'arca. Loro ogni volta che hanno questa, ogni volta che caricano l'arca, vincono. Allora cosa facciamo? Ruberemo la presenza, ruberemo l'arca. Cosa ha fatto il popolo di Dio? Ha permesso che i filistei rubassero l'arca. Non hanno protetto la presenza, non hanno protetto l'arca. Ma cosa rappresenta l'arca? Era il luogo dove scendeva la gloria. Era il luogo dove si manifestava tangibilmente la presenza di Dio, dove scendeva la Shekinah visibilmente. Ascoltami, il segreto del tuo successo non sono i tuoi doni, non sono i tuoi talenti, non sono le ore di predicazione, non è questo palco, non è la religione, non è il venire ai culti, non è fare degli studi. Il segreto del tuo successo è nella presenza di Dio, è nel caricare la presenza di Dio. Sapete cosa Dio ha detto? Che noi siamo gente di gloria. Sapete oggi chi è il contenitore della presenza di Dio? Siamo noi. Noi oggi siamo quest'arca. Noi oggi siamo il luogo dove la presenza di Dio si manifesta e dove la gloria scende. Sentite cosa dice in Romani 8:30. E quelli che ha predestinati, quelli ai quali nel cielo ha messo un proposito, un destino, che Gesù è venuto sulla terra e ha liberato, perché il peccato aveva incatenato quel destino, incatenato quel proposito. E dice: quelli che ha predestinati li ha pure chiamati sulla terra per compiere quel destino, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati col suo sangue e li ha equipaggiati, e quelli che ha giustificati li ha pure... Tu sei glorificato, tu sei glorificato, c'è gloria nella tua vita, c'è gloria nella tua vita, lo puoi dire? C'è gloria nella mia vita, c'è gloria nella mia vita. La Bibbia dice in Giovanni 17:22: e io ho dato loro a chi? A chi? Alla Chiesa. E io ho dato alla Chiesa la gloria che tu hai dato a me. Gesù sta dicendo: io ho dato alla Chiesa la gloria che tu, Padre, hai dato a me. Cos'è gloria dal greco? Dal greco è doxa, che vuol dire gloria, onore, adorazione, giusto punto di vista, stima, preminenza, splendore, eccellenza, dignità, grazia, maestà regale, una condizione più gloriosa, reputazione, testimonianza. Ragazzi, tutto questo dovreste saltare dalla sedia, non guardarmi come a dire: bello, a te Dio ha dato questa gloria. A te ha dato onore, a te ha dato reputazione, a te ha dato stima, a te ha dato il giusto punto di vista che è il suo, ha dato dignità e grazia, c'è gloria nella tua vita. Ora, cosa volevano fare i filistei? Rubare tutto questo, rubare la testimonianza, rubare la gloria, rubare la dignità, rubare il tuo destino di vittoria. Puoi ripetere con me: nessuno ruberà la gloria che è nella mia casa. Ok, ora ripetilo credendolo però. Nessuno ruberà la gloria che è nella mia casa. Nessuno potrà rubare la gloria di Cristo che abita dentro di me. Ora voglio fare una rappresentazione. Voglio fare una rappresentazione. Il mio attore principale, eccolo là. Voglio chiamare Danilo e Silvio, eccoli là. Mettetevi là un attimo. Allora, cosa succede materialmente? Che i filistei rubano l'arca. La prima cosa che fanno, prego Dagon, lui è Dagon, è il dio dei filistei. Ecco Dagon. Lo mettiamo qua, Dagon, sì, mettiti qua in modo che... Ok. Ora, cosa fanno i filistei? C'è un tempio, un luogo dove viene adorato Dagon, un popolo che lo adora, ma i filistei rubano l'arca della presenza. Rubano l'arca e dice la Bibbia che la mettono, quindi la rubano, vai che Danilo ha solo muscoli, ciccia non ce n'è, e la prendono e la portano accanto al dio Dagon. Ok, accanto, perfettamente accanto, verso loro. L'arca della presenza è lì. E c'era uno stesso spazio, uno stesso luogo, ma due regni nello stesso luogo non possono stare. Due re nello stesso regno non possono stare. E quando la presenza di Dio arriva, è solo uno che può regnare. Quando la presenza di Dio arriva, solo uno ha la corona, solo uno regna. Voglio fare una parentesi. I filistei hanno rubato l'arca della presenza. Ma sapete cosa c'è all'interno dell'arca? Perché l'arca? All'interno dell'arca noi vediamo il propiziatorio, le stanghe, vediamo i cherubini. Questo è il luogo del sacrificio, questo è l'altare, questo è il luogo delle offerte. Ma all'interno Dio aveva disposto qualcosa. All'interno dell'arca c'erano le tavole della legge. Le tavole della legge dovevano stare sempre all'interno dell'arca. Ma perché le tavole della legge? Perché all'interno dell'arca? E c'è un verso, ci sono dei versi in Deuteronomio 10, dal verso 1 al verso 5, che ci dicono: in quel tempo il Signore mi disse, taglia due tavole di pietra come le prime, sali da me sul monte, fatti anche un'arca di legno, io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che hai spezzate, e tu le metterai nell'arca. Io feci allora un'arca di legno d'acacia e tagliai due tavole di pietra come le prime, poi salì sul monte tenendo le tue tavole in mano. E il Signore scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la prima volta, cioè i 10 comandamenti che il Signore aveva pronunciato per voi sul monte, parlando dal fuoco il giorno dell'assemblea. Il Signore me le diede. Allora mi voltai e scesi dal monte, misi le tavole nell'arca che avevo fatta e sono lì come il Signore mi aveva ordinato. Quelle tavole appartenevano all'arca, stavano dentro l'arca. Sapete, il libro della legge, la Torah, rappresenta l'insegnamento, rappresenta la parola, ma sapete, una traduzione di Torah è direzione. In quell'arca c'era la direzione per il popolo di Dio, da quale parte dovevano prendere, come dovevano muoversi. E non finisce qui. A quel punto Dio dà un ordine. All'interno dell'arca doveva esserci quella che noi chiamiamo la manna, ma è il mannà. La manna era all'interno dell'arca. Ma la manna che cos'era? Era il pane che scendeva dal cielo. Esodo 16, 34, 35 ci dice, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè e Aronne, lo depose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni finché arrivarono in terra abitata, mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. La manna, il mannà, è la provvisione del cielo, è lo stupore che Dio lascia nel tuo sguardo quando non sai come Lui sta operando, ma Lui sta operando. Quando Lui arriva con le sue sorprese nella tua vita, quando passi il deserto e dal cielo cade la sua provvisione soprannaturale. E Dio aveva detto che nessuno si scordi che io sono Geova Jaira, io sono il provveditore, io faccio scendere rivelazione dal cielo, io provvedo nel momento del bisogno, in ogni circostanza io sono lì. Ci sono circostanze dove noi ci veniamo a trovare che tu non hai cercato, che tu non hai voluto, magari non hai colpa. Questi 2 anni sono stati anni difficili, a volte ti trovi in circostanze che non avevi preventivato. Dove si trovava l'arca? Accanto nel tempio di Dagon, accanto a Dagon. I filistei avevano preso tutto questo e ancora di più all'interno dell'arca c'era la verga fiorita. La verga fiorita, numeri 17, leggiamolo insieme, voglio darvi conferma di quello che dico con la parola. Il verso 4 dice: poi le metterai nella tenda di convegno, davanti alla testimonianza dove io mi incontro con voi, avverrà che la verga dell'uomo che io scelgo fiorirà e farò così cessare davanti a me i mormorii che i figli di Israele mormorarono contro di voi. Mosè, verso 7, quindi mise quelle verghie. Erano 12 verghie, quelle verghie davanti all'Eterno nella tenda della testimonianza. Il giorno seguente, 24 ore dopo, Mosè entrò nella tenda della testimonianza ed ecco la verga di Aronne per la casa di Levi, era fiorita, aveva messo fuori dei germogli, aveva fatto sbocciare fiori prodotto delle mandorle. Allora Mosè portò fuori tutte le verghie della presenza, alla presenza dell'Eterno davanti a tutti i figli di Israele, ed essi le videro e presero ciascuno la sua verga. L'Eterno disse quindi a Mosè: riporta la verga di Aronne davanti alla testimonianza perché sia conservata come un segno di monito per i ribelli, affinché sia messo fine ai loro mormori contro di me ed essi non muoiano. La verga di colui che io ho scelto, perché la verga fiorita rappresentava l'approvazione di Dio sul sacerdote Aronne, mentre tutti i ribelli erano contro di lui. Allora Dio stesso: io mostrerò il mio favore sull'uomo che io ho scelto. Sai che tu sei scelto, che tu sei onorato, che tu sei stimato. Dio ha detto: io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, io sono con te, io ti amo, io ti ho dato un nome, io ti ho dato un destino, tu sei la mia giustizia in Cristo Gesù, tu sei la pupilla dei miei occhi. Tu hai onore, tu hai dignità. E Dio stava dicendo: la verga che fiorirà è un ramo tagliato, come fa a fiorire un ramo staccato? Dice: io mostrerò il soprannaturale in colui che io ho scelto, la mia approvazione in colui che io ho chiamato. E la verga rappresenta disciplina, scelta di Dio, l'approvazione di Dio. E tutto questo era all'interno dell'arca. I filistei sapevano bene che qui c'era identità, che qui c'era direzione, che qui c'era la guida di Dio, la disciplina di Dio, c'era la provvisione di Dio. Quando caricavano l'arca, caricavano tutto questo. Perché il nemico vuole rubare la presenza? Perché rubando la presenza avrà rubato il sacrificio, l'altare, il luogo dove tu stai alla sua presenza, dove il fuoco di Dio scende, ma ancora di più, avrà rubato tutto quello che trovi alla presenza di Dio. Io non sento la mia identità, non capisco chi sono, non capisco cosa Dio voglia da me. La presenza, cerca la presenza, avrai trovato tutto quello che vi serve. Ma l'uomo non mi approva, la tua approvazione deve venire dal cercare la presenza di Dio e non dagli uomini. La tua identità, il favore che Dio ha messo sulla tua vita, lo vedrai lì, tu fiorirai. Amen. Ci siete, siete con me. Ma i filistei rubarono tutto questo. Pensarono bene di portarlo nel tempio di Dagon. La mettiamo al sicuro, così il popolo di Dio è distante e non potranno più vincere. Senza la presenza, senza l'intimità, senza la gloria, hanno già perso. Ma Dio vince sempre. Amen. A quel punto loro prendono la presenza, la mettono lì, la posizionano, ma nello stesso spazio due regni non possono stare, nello stesso spazio malattia e guarigione non possono stare, schiavitù e libertà non possono stare, paura e fede non possono stare, schiavitù e libertà non possono stare, dolore e gioia non possono stare, lutto e danza non possono stare. E l'indomani mattina, perché la notte viene il pianto, ma la mattina c'è un'esplosione di gioia. Loro arrivarono e trovarono Dagon. Ha fatto tante prove. Dagon era caduto. Trovarono Dagon così. Ma Dagon era solo con l'arca della presenza, non c'era nessuno in quel luogo. Arrivarono e trovarono Dagon lì. Sapete una cosa? Dio mi diceva, ci sono delle cose che Dio legalmente fa, che la presenza di Cristo sulla terra ha fatto morendo sulla croce. Legalmente siamo stati liberati da ogni maledizione. Satana è stato svergognato, principati e potestà hanno sfilato nudi, svergognati, depodestati dell'autorità, sono state riprese le chiavi del tuo destino. Ma sapete cosa fanno gli uomini, dice la Bibbia? Prendono Dagon l'indomani mattina e lo rialzano. Quello che legalmente Gesù ha fatto, Dio ha fatto, la sua presenza fa, se non è attivato da noi, continua in qualche modo ad essere rialzato. Ma da chi? Non dal nemico, siamo noi che gli diamo autorità e gli diamo posto in uno spazio che non gli compete. E quello spazio può essere la nostra vita, la nostra mente, può essere la nostra casa, il nostro posto di lavoro, le nostre finanze, attraverso compromessi, scelte sbagliate. Ma succede una cosa, che quel luogo continua in qualche modo, Dagon, ad essere riposizionato accanto. Gli uomini se ne vanno. Nuovamente la stessa cosa, nello stesso spazio. Quanti di voi sanno di avere autorità? La Bibbia ha autorità, la Bibbia, la parola di Dio ha autorità, tu hai autorità. Tu hai autorità sopra serpenti e scorpioni, hai autorità su tutta la potenza del nemico. E la carne non può occupare lo stesso spazio dello spirito. ci siete, il tuo passato non può occupare lo stesso spazio del tuo presente e del tuo futuro. Il peccato non può occupare lo stesso spazio della santità. L'odio non può occupare lo stesso spazio dell'amore. La tristezza non può occupare lo stesso spazio della gioia. Il lutto non può occupare lo stesso spazio della danza. La schiavitù non può occupare lo stesso spazio della libertà. La paura non può occupare lo stesso spazio della fede. Il peccato non può occupare lo stesso spazio della santità. I filistei chiusero la porta, andarono via, tornarono l'indomani mattina. Cosa trovarono? Dagon caduto. Non c'erano uomini, nessuno manovrava le pedine, c'era solo la presenza in quella stanza. Ma dice la Bibbia che Dagon questa volta non aveva più le mani e la testa, tagliata la cabeza. Tagliata la testa. Testa dall'ebraico è Rosh, è campione, sovranità, è autorità, è supremazia. Era stata tolta l'autorità in quello spazio direttamente da chi? Dalla presenza di Dio. E le mani, voglio dirveli questi significati, ragazzi, perché è veramente tremendo. Mani rappresenta potenza, forza, terrore, lavoro, capacità di operare. E quando la Bibbia dice che la presenza di Dio stesso fece di tagliare e troncare, la parola è karat, che significa tagliare, eliminare, abbattere, fallire, distruggere, portare via, essere masticato, perché noi giganti cosa ne facciamo? Yes! Fare a pezzi! Ah beh, c'era scritto pure. Oh, è biblico! Mio marito ha avuto una rivelazione con le Golia. Essere masticati! Me lo lasciate? Ok. Era stata tagliata la supremazia, era stata eliminata, era stato distrutto, era stato fatto a pezzi senza testa e senza mani, perché quelle mani che rappresentano la forza, la potenza, il lavoro e la capacità del nemico di operare, era stato mozzato, tagliato, non rimaneva che un tronchetto e svergognato per giunta. Siete con me? Ma abbiamo compreso quello che stiamo vedendo? Non era una storia che riguarda i tempi di Samuele, del profeta Samuele. È una storia che riguarda oggi e ora. Ma vi chiedo una cosa. Cosa fece la presenza e l'arca? Vediamo chi mi sa rispondere, perché è difficile. Chi ha risposto? Ad alta voce? Niente. Niente, nulla, era lì, questo ha fatto la presenza, si posiziona, e dove il maggiore c'è, buonanotte ai sognatori, dove il maggiore c'è, il minore ha finito, Dagon era finito. Perché dove la presenza di Dio si posiziona, tu non hai bisogno di fare nulla. Chi è oggi l'arca? Chi è oggi l'arca? Cosa dobbiamo fare? Posizionarci. Dentro casa. Sapete una cosa? Noè era definito l'unico, dobbiamo collaborare perché dormite, sarà il caldo, quella, quindi collaboriamo ragazzi, fatemi vedere che gli studi stanno portando effetto, perché altrimenti mi dimetto. Ci dimettiamo, Claudio. Noè era l'unico, Claudio prepara il foglio, Noè era l'unico, ho 5 minuti ragazzi, Noè era l'unico giusto. Ma dentro l'arca chi entrò? È difficile, raga. La prossima volta parleremo di Noè. Dentro l'arca entrò? L'unico giusto chi era? Ma chi entrò nell'arca? Chi fu salvato? Ah, Noè, soltanto no, quindi tutta la famiglia. Cosa significa? Che basta che ti posizioni nella tua casa per portare vittoria contro il nemico. Ci siete, ragazzi? È consapevolezza della sua presenza, è consapevolezza della sua potenza, è il sapere che io sono un portatore della presenza, io carico la gloria. Lui ha dato la gloria che Dio aveva dato a Gesù. Oh Gesù, di me e su di te, non piangere per quello che sta succedendo dentro casa tua, non piangere perché fai i conti in tasca e dici non ce la faccio a fine mese. Posiziona la gloria nella tua casa, nelle tue tasche, i tuoi corpi, perché è tempo di guarigione, perché è tempo di vittoria, perché... Mancano 4 minuti, voglio stupire il pastore con effetti speciali. Ragazzi, in 35 minuti già ci sono i ragazzi sul palco. Però voglio dirvi una cosa, lo spirito di Dagon... Ce l'eravamo scordati questo spirito, prendiamo appunti. Cosa significa Dagon? Dagon è il dio pesce, lo chiamano così perché non aveva i piedi, perché non ha dove andare, ragazzi, non ha dove andare, ma aveva le mani, aveva una testa. E cosa significa Dagon? Significa ansia, paura, preoccupazione, dispiacere, controllo, dolore e pensieri. E a volte cerca di posizionarti. Cerca di posizionarsi nel tuo spazio, impedendo a Dio di regnare. Ma sappi che non cadrà mai la presenza di Dio davanti ad Dagon. Sapete perché la Bibbia dice che Dagon cadde davanti la presenza? Perché è un'attitudine di prostrazione, era prostrato, è un'attitudine di adorazione, perché c'è uno soltanto degno di essere lodato e adorato. Ad uno solo spetta la vittoria. Tu non vincerai la tua famiglia con le tue forze, tu non vincerai la salvezza dei tuoi figli con le tue forze, tu non vincerai la ricostruzione e restaurazione della tua famiglia con le tue forze, tu non guarirai il tuo corpo attraverso medici. Sì, Dio si può usare di medici, ma la guarigione spetta a Geova Rafa, è lui che si manifesterà, è lui che si manifesterà nella tua casa. Geova Rafa si manifesterà, l'Iddio che guarisce, Geova Jaira provvederà per ogni tuo bisogno, Geova Sabaoth è colui che combatte, mentre tu rimani fermo, posizionato in una condizione di vittoria, sai che l'Eterno degli eserciti combatte per te le tue battaglie e tu vincerai, perché Dio vince sempre. Alziamoci e lodiamolo, lodiamo il Re, perché il tuo problema sta per cadere stamattina. La tua ansia ha i minuti contati, la tua preoccupazione finirà stamattina e la lascerai qui ai piedi della croce. Ogni forma di depressione finisce ora nel nome di Gesù. La malattia non uscirà fuori con te da questo luogo, qualunque patologia tu abbia, qualunque malattia cronica tu stia portando oggi nel tuo corpo, segna la data di scadenza, perché ora cadrà come è caduto Dagon ogni spirito di ansia, oppressione, paura, controllo e pensieri diabolici. Lasceranno la tua vita nel nome di Gesù, senza forza, senza potenza, senza controllo. Dio taglierà le mani e la testa, perché non fanno parte più della tua vita. Dio si manifesterà.